Prego,
Io
ci
avrei
dica.
una domanda sul rapporto con il pubblico. Abbiamo sentito quello che ha detto Bella Costa sul pubblico. Mi piacerebbe sapere se anche gli altri hanno qual è il loro rapporto con il pubblico pensando a questo teatro che dopo una rappresentazione, in un certo senso, a me sembra che muoia per rinascere ancora un'altra rappresentazione. A me piacerebbe sapere come farlo vivere invece, cioè come diffonderlo maggiormente, come fare che il teatro e la cultura teatrale, si espanda. Non so se ci sono dei commenti o...
Di nuovo, un'ottima domanda perché è una domanda per chi il teatro lo fa, ma anche per chi il teatro lo studia.
Sì.
C'è qualcuno che vuole?
Io non vorrei però
Grazie.
sforare sui tempi, ma un brevissimo aneddoto, come un gossip, però indicativo, sul tempo della ricezione del pubblico, perché proprio sul tema del pubblico e del lavoro del pubblico c'è anche un tempo. Ho assistito a Brescia anni fa a uno spettacolo molto bello che era da un testo che amo molto di Thomas Bernhard alla meta, regia di Cesare Lievi, con una grande attrice milanese che è Franca Nuti. E lo spettacolo comincia con una specie di monologo di lei seduta su una chaise longue che parla ininterrottamente per 40 minuti. A Brescia era di casa, c'era un pubblico strepitoso in quel senso, un pubblico molto colto che conosceva Berna, conosceva Franca Nuti, conosceva Lievi, ed è durato circa 3 ore e mezza lo spettacolo, con delle pause, proprio prima diceva anche Pippo, no? Assaporate e dal palcoscenico e dalla sala. 6 mesi dopo mi trovavo a Catania per un impegno universitario e vedo alla meta, sempre con la stessa produzione, al Teatro Verga, Catania. E sono andato perché era domenica pomeriggio, c'era una diurna, e vedo davanti all'ingresso del teatro gran divertimento con Thomas Bernhard. Già questo mi aveva colpito perché è un umorismo quasi ebraico, no? Molto inglese, cioè lo capisci dopo come certi vini in un certo spessore. Si apre lo sipario, comincia questo lungo monologo e dopo circa un quarto d'ora che sentivo appunto i colpi di tosse, le seggiole, così, uno con una voce tipicamente catanese, non si sente miglia! Roba così, urlava e lo spettacolo è durato 2 ore, 2 ore e un quarto. Cioè, hanno detto tutte le battute, ma di corsa, terrorizzati, sentendo il pubblico contro. Poi sono andato a salutare Franca, che era appesa a una tenda, dicendo: stasera cosa ho fatto? Che disastro, è colpa mia! E dico: no, non è colpa tua, né colpa del pubblico, non c'è stato il ponte. Ecco un esempio di come può cambiare radicalmente uno spettacolo se la luce che viene dalla sala non c'è. Ma lì bisognava appunto fare qualcosa, perché mentre a Brescia tutti conoscevano, c'era un feedback su Thomas Bernhard. A Catania pensavo andare a vedere magari, non so, Martoglio, che è divertente, lì ha messo radici. Thomas Bernhard era uno straniero in tutti i sensi, andava preparato quel pubblico.
E come si potrebbe preparare un pubblico del tipo?
Non ho nessuna ricetta, però così non si può fare.
No,
Cioè,
ho capito, ma
viene un.
qualche idea, cioè,
Beh,
a
intanto
parte.
esistono senza, io sono anche nell'università e non mitizzo l'università, però magari coinvolgi il seminario di germanistica di Catania, che c'è, fai fare un qualche lavoro ai tuoi studenti su Thomas Bernhard, crei in qualche modo delle premesse per il ponte, in modo che ci sia in sala qualcuno che lo difende. Lì c'era proprio, erano proprio, sembravano Ilse Pirandelliana con i giganti della montagna per essere sbranati alla fine, praticamente. E per l'attore recitare contro il pubblico credo che sia una fatica spaventosa. Spaventosa.
Cristina,
volevo chiedere, di
il ruolo del, dell'attore, dello scrittore per il teatro coinvolge solo il preparare un'opera o una performance per un pubblico, oppure anche creare un pubblico con cui parlare di certe cose. Cioè è un dialogo che esiste soltanto nell'aspetto di creazione dell'opera, è un dialogo che si costruisce anche nell'intervenire nella società, come mi sembra abbia fatto Daniele, per esempio, nel lavoro che ha fatto con i Rom. Qual è la vostra opinione? Il teatrante, insomma, è uno che va a teatro e dice che schifo sta gente che viene a teatro, non mi capisce, oppure è uno che forse dovrebbe agire anche sul cercare di cambiare il tipo di gente che va a teatro?
A me mi è successa una cosa parlando di Catania, effettivamente Catania è una città dove, passando dallo a Milano, tra tutti i suoi difetti, ma quando vai allo Streller c'è un pubblico preparato, cioè usiamo questa parola che certe volte è anche un po' strana, però preparato vuol dire che è preparato all'ascolto, cioè si vede che lì c'è stato un grande maestro come è stato Streller, e a Milano c'è un silenzio incredibile, noi quando lo vediamo al piccolo bisogna dire. Catania è l'opposto. Allora, io per esempio mi sono trovato a Catania con la Menzogna, dove domenica pomeriggio di nuovo turno A, malefico, prima dico, ma cosa dicono prima? Allora prima dicevano, guardate che chi partecipa a questo spettacolo, c'era una notizia, diceva ha diritto a un buono per la crociera, non mi ricordo dove, cioè che chi, gli abbonati del turno A avevano la crociera, adesso non mi ricordo bene, cioè potevano avere uno sconto sulla crociera per in Egitto, facevano prendete, no, non è possibile, cioè è veramente, allora lo dico, quella volta io, a me mi piace anche un po', entro molto elegante, io sono sempre attore dentro i spettacoli, mi siedo, dico buonasera, qualcuno mi conosceva, tanti secondo me non sapevo manco io sono quello che sono venuto a ritirare le adesioni per la crociera. La compagnia quando vede che parto così si inquieta e dico siccome abbiamo più pochi posti volevo capire chi poteva, no? Allora attacco una signora e dice no, io non mi interessa la crociera, sono qua per vedere lo spettacolo di Del Bono, non l'aveva riconosciuto. Beh, dico, guarda, è uno spettacolo duro, sai, lo so, me l'ha detto mia figlia. Vabbè, ha attaccato 20 minuti di dibattito in cui si passavano il microfono uno con l'altro. Quando è iniziato lo spettacolo, devo dire la verità, anche quella domenica turno là è stata magnifica, perché gli sta destabilizzando qualche cosa. Io immagino cosa vuol dire la Muti, cioè di avere, cioè le persone, una come lei, ti portava nello straordinario, perché non è che solo di fare il teatro, c'è un testo detto in un certo modo, cioè entrare nello straordinario vuol dire che io perdo il senso del tempo, dello spazio, del luogo, ma devo esserci, cioè se io lì non sono abituato a entrare in quell'ascolto, no? Probabilmente bisogna scioccare qualche elemento che mi scombussola, no? E allora a quel punto tu diventi assolutamente fondamentale nello... se no arrivi col tuo spettacolo e non ascolti niente. Io mi ricordo anch'io, l'ho ascoltato per i ragazzi, l'ho fatto solo 6 mesi della mia vita, mi sono preso tutti i problemi del mondo, un herpes, un nocice, cioè mai più, non ne facevo più, un incubo. Io perché quando eravamo a scuola ci facevano vedere la cosa da Rimini.
Francesca Rimini.
Era una cosa che io ho detto non farò mai, poveretta, lei che gli urlavano tutti nuda, che a un certo punto una volta dice adesso basta, chi non gli piace il mio spettacolo se ne vada, piuttosto che fare un teatro che mi riduca a quel livello non lo farò mai. Però diventi patetico, no? Cioè in quel modo lì probabilmente cioè, tu devi avere una freschezza tale che probabilmente ogni volta è la prima volta, probabilmente devi avere la libertà di non essere attaccata a niente, cioè tu devi essere così.
È interessante, la seconda volta che sia Pasquale che io siamo seduti sui divani, in realtà l'altro giorno io non ero sul divano, ma in questa stanza, e Pasquale come traduttore in quel caso diceva disrupting. Cioè, in qualche maniera svegliare, in quel caso svegliare il lettore piuttosto che svegliare il pubblico in sala, ma svegliare, tirar fuori, a me piace chiamarlo la perdita dell'ovvio, no? Quello che si siede lì, si aspetta l'ovvio e te in qualche maniera glielo togli. Succede solo dalla parte di chi fa teatro verso il pubblico, o qualche volta, Lella Costa diceva prima, cioè non voglio viziarmi, non voglio aspettarmi che perché ridevano. Cioè, qualche volta succede anche che il pubblico sorprenda all'incontrario?
Sì,
spero di sì, magari sì.
A Catania
abbiamo visto cose che voi umani non potete fare.
Daniele, poi forse passiamo.
Come volete. Cioè, un altro aspetto che è andato perdendosi col tempo, che invece prima secondo me serviva a creare il pubblico, a creare nel pubblico una certa preparazione, era il lavoro dei critici teatrali. Perché per esempio, che non è colpa loro che sia andata un po' insomma asciugandosi, poi magari appunto è una domanda che faccio anche a loro, perché a Firenze per esempio era nota la figura di Poesio che andava a vedere tutte le prove della compagnia e cominciava a scrivere un pochino, cominciava a parlare delle prove, quando si arrivava allo spettacolo la gente ora era un pochino più avvertita, insomma, e anche questo serve secondo me per il dibattito, sia per la percezione immediata dello spettacolo ma anche per un dibattito successivo, perché se ti hai sentito parlare con un certo linguaggio di quello spettacolo, allora non parlerai solo se hai vinto la crociera o no, perché si è già suscitato un dibattito nel pubblico possibile, no? E questo dibattito può proseguire anche dopo lo spettacolo, per cui poi c'è una critica che viene dal critico teatrale, che secondo me è bene qualche volta ogni tanto stronchi, no? Insomma, perché è giusto anche questo confronto, ma anche dal pubblico che ne parla e che quindi, diciamo, promuove un possibile accesso successivo al teatro. Però ci sono sempre meno
spazi
sempre meno, sì, non critici, cioè, ma non ci
ma
sono.
Io volevo dire un'altra cosa, cioè volevo introdurre un termine che stranamente è stato usato pochissimo fino adesso, cioè quello di spettatore, e cioè noi parliamo sempre di pubblico, che è un'entità invece collettiva, un po' indifferenziata, sociologica, mentre invece bisognerebbe parlare di più di un'entità antropologica, per definizione individuale, come lo spettatore. Ora, da storico un po' del Novecento, dei movimenti o non movimenti, e questa è un po' una delle discriminanti, cioè sempre di più nel corso del Novecento si è capito che bisognava, in fondo quello, il problema che è stato posto del crearsi il pubblico, l'hanno sentito i maestri del Novecento, bisognava crearsi il pubblico, cioè uscire fuori da un'idea di un pubblico indifferenziato e rivolgersi a un pubblico non indifferenziato, da un lato, e quindi questo significava appunto crearsi una cerchia, no? un ambiente, pensiamo a Copò che crea il circolo degli amici del Via Colombier, cioè tutti questi registi, che poi sono i fondatori un po' della regia teatrale, si sono posti molto questo problema di non rivolgersi a un X, ma in qualche modo crearsi un ambiente, un pubblico di persone solidali con la tua impresa, complici, preparate, eccetera. Questo è un punto. E qual è il rischio di questo? È che rischi di creare dell'enclave, rischi di creare, come dire, dei circoli molto chiusi, rinunci a rivolgerti a udienze più ampie, cioè rinunci a rivolgerti a tutti, no? Ma poi questo tutti però qual è? E lì scatta l'altro problema. Si è tanto parlato di rapporto appunto tra scena e sala, tra platea e palcoscenico, ma insomma non è un fatto puramente quantitativo, ma piuttosto qualitativo la relazione teatrale. Questo è un altro elemento, cioè voglio dire, è più importante, più efficace lo spettacolo che raggiunge magari alla fine della sua vita 500 spettatori, 1000 spettatori, certi spettacoli di Grotowski, se sommiamo tutti gli spettatori che l'hanno visto, secondo me arrivavano a poche migliaia al massimo, ma che però ha cambiato il modo addirittura di pensarlo, il teatro, di farlo, e ha cambiato la vita di molti di questi 5.000, no? O piuttosto il successo è raggiungere platee di 500.000, di 5 milioni nel giro della vita di uno spettacolo che può durare anche anni, però magari dove non succede nulla, cioè, ecco, questa è un'altra cosa, no? Il teatro a un certo punto ha capito che doveva smettere di rincorrere i numeri,
del cinema, tanto più della televisione, sarebbe ridicolo semplicemente, doveva invece concentrarsi su un'altra cosa, su appunto quello a cui alludeva lei la prima, cioè su quello che accade soltanto nella relazione vivente tra attore e spettatore. Però attenzione, perché questa cosa qui non è che accada per volontà dello Spirito Santo, accada se tutta una serie di condizioni si creano perché accada, altrimenti, scusate, sono un po' lento a dirlo, si cade un po' nella retorica di questa cosa, c'è un teatro, lo sappiamo tutti, c'è l'evento, succede una cosa irripetibile, ma mica è tanto vero, cioè perché succeda davvero qualcosa bisogna che sì, ci sia la disposizione dello spettatore, appunto, non indifferenziato, ma che accada qualcosa anche dall'altra parte. Voglio dire, la relazione teatrale è qualcosa che si può approfondire forse tanto più quanto, come dire, cerca, è capace di rivolgersi anche al singolo spettatore piuttosto che parlare in maniera indifferenziata a tutti. Allora, è allora chiaro che si ritorna un po' alla questione iniziale, cioè cosa fare, cosa bisogna fare perché davvero l'esperienza teatrale sia qualcosa di unico, sia qualcosa di diverso da qualsiasi altro tipo di esperienza spettacolare, mediata, tecnologicamente, eccetera. E queste sono un po', secondo me, le questioni che ancora oggi sono sul tappeto, insomma, uscendo fuori da un'idea puramente, come dire, sociologico, quantitativa di pubblico.
Volevo dire io una cosa a proposito, per riallacciarmi un po' al tema del convegno, che è quello di dare importanza ai contenuti, perché in definitiva quello che noi abbiamo cercato di sollevare oggi con questo convegno è che attraverso il teatro noi portiamo dei contenuti. Noi, nel senso operatori del teatro, naturalmente chi studia il teatro, come dicevi tu Loredana, chi lo traduce, che poi c'è tutto il discorso anche della traduzione del teatro, anche quello italiano fondamentalmente, chi lo pratica. Però io sono del parere, come diceva prima Lella, che al di là della forma, che è fondamentale nel teatro perché è un'arte performativa, quindi è forma, i contenuti sono importanti. Perché attraverso il teatro, che ha una magia così coinvolgente, possono passare vari contenuti. Possono passare i contenuti che ammazzano il cervello o possono passare i contenuti che stimolano il cervello. In particolare io volevo fare una domanda a Lella, che mi ero conservata un po' perché cioè, ci tenevo a fargliela, sulla sua strenua volontà di portare le donne in piena luce con questi monologhi anche provocatori, insomma, anche comunque un po' denunciatori di certe cose, e chiedere appunto che cosa c'è dietro la costruzione di questi monologhi. So che tu sei impegnata non solo nel teatro, ma sei impegnata anche con Emergency, per esempio, quindi la tua è una vita di persona impegnata nel contribuire comunque attraverso anche il fatto che tu sei una persona nota e quindi contribuire a una certa causa, che sia quella appunto della non violenza, però mi interessava quello del femminile, il teatro del femminile, che mi sembra, insomma, ieri parlavamo con Marco Remarie che io sostengo che le donne rimangono ancora una categoria di cui si parla, mentre invece non si dovrebbe parlare. Cioè, non si parla degli uomini, si parla di Tizio, Caio o Sempronio, ma non di lui, dell'uomo. Invece si parla delle donne. Ah, che brava! Ah, com'è famosa! Ah, guarda come si comporta! E quello è un po' l'oggetto poi anche dei tuoi monologhi, insomma.
Ma guarda, lo è stato sicuramente all'inizio, nel senso che io mi sono trovata a cominciare a scrivere. Allora, la novità nel panorama italiano, ma non soltanto, ovviamente, che data più o meno la seconda metà degli anni Ottanta, non è stata tanto nel fatto che si affermassero delle figure di attrici o di comiche o comunque di protagoniste, ma il fatto che si affermassero delle autrici. Esatto. Questa è stata la differenza. Le attrici brillanti, le attrici comiche, le grandi interpreti del teatro, anche brillanti, le abbiamo, cioè questa questione della comicità femminile, per cui ancora oggi io ho una battuta di repertorio di tanto tempo fa che non siamo del tutto sicuri dell'esistenza della comicità femminile, è un po' come l'anima, hanno fatto un concilio ecumenico per attribuircela, se ne sono pentiti 5 minuti dopo, ma ormai era fatta. La comicità forse tocca aspettare ancora un po'.
È un fenomeno recente.
È un fenomeno recentissimo. Ecco,
è una grande attrice dell'Ottocento che faceva ridere, non esisteva perché il comico non era appannaggio delle donne.
No, cioè, il comico era poco appannaggio.
Per ragioni molto culturali.
Comico era poco appannaggio in
generale.
Le attrici dovevano far piangere.
Le attrici dovevano far piangere, le donne piangevano molto di più nella vita.
O dovevano essere erotiche, seducenti.
Però nell'ambito popolare, nell'ambito veneto, c'erano delle grandi caratteriste comiche straordinari, c'era la Paladini per esempio,
a livello, che era, a livello non per una direttamente,
sì, però girava l'Italia,
sì, ma
cioè Isabella Andreini e Leonora Duse, le nostre due più grandi attrici non erano comiche,
ma perché non esistevano ruoli comici, non esisteva scrittura comica e non esisteva scrittura femminile, magari allora che l'ironia e il racconto, appunto il fatto che esista tutta una letteratura che nasce sostanzialmente come diaristica delle donne, che è la testimonianza delle donne nel corso dei secoli, è sempre stata la minuzia, la chiacchiera quotidiana, e il più delle volte confinata al diario, perché comunque non avevi, cioè per una Jane Austen quante ce n'erano n'erano che scrivevano, e quindi la diaristica è la dimensione della testimonianza femminile, del punto di vista femminile sul mondo. Quindi noi abbiamo dovuto recuperare un lunghissimo gap, no? In questo senso, nel momento in cui ci abbiamo provato, abbiamo dovuto fare tutto molto in fretta. Sto parlando di comicità, ma nel senso di un protagonismo che non era ancora mai stato attribuito, accettato nelle donne. Quindi questa è stata la novità. Nel momento in cui questi spazi si sono aperti e che sono stati occupati in modo diverso, la cosa su cui forse non ci si rende abbastanza conto, non so se valga anche in Inghilterra, in Italia il 70% del pubblico teatrale è costituito da donne, non del pubblico dei miei spettacoli, degli spettacoli di genere, del pubblico di tutti gli spettacoli, esattamente come è la stessa percentuale tra gli attori, tra quelli che vanno al cinema, tra quelli che partecipano ai dibattiti e in generale alla vita, diciamo così, la vita culturale, la vita. Allora, questo è abbastanza singolare, ma è esattamente speculare al resto, cioè noi abbiamo una società in cui le donne hanno guadagnato una serie di crediti, una serie di posizioni, ormai hanno superato gli uomini all'interno delle università e tutto quanto, però comunque non esistono a livello di gestione del potere, a livello di visibilità buona, no? Di visibilità. E che io sia partita da lì e sia partita, quando ho cominciato a scrivere le mie cose, da quello che conoscevo meglio, anche perché la mia storia politica, tra virgolette, è passata molto di più attraverso l'autocoscienza degli anni 70 che non attraverso le militanze politiche in senso stretto, con la fortuna personale di esserci arrivata in un'età della vita in cui la mia vita non era ancora strutturata, quindi non ci ho lasciato le penne come ci hanno lasciate invece donne che magari erano 10 anni di più, avevano già delle famiglie, dei figli, dei compagni, e tutto è stato messo in discussione, ma ne ho ricevuto molto e non ho mai dimenticato questa formazione. Nei miei primi spettacoli sono partita da lì, ma poi in realtà sono andata altrove, cioè credevo, ho sempre pensato, che non solo bastasse il mio punto di vista di donna a garantirmi, come dire, un punto di vista femminile in generale, ma mi sono sempre presa dei coautori maschi, almeno 5, perché sono sempre stata convinta che ce ne vogliano almeno 5 per fare una donna, questa è una bella, così, un po' propaganda, perché non interessava fare il genere di Ada in consupertra fra le donne, e in questo senso lo dico con un pochino di con rispetto, ma anche il teatro femminista militante degli anni 70 ha fatto più danni per la causa del teatro delle donne che non i più accaniti maschilisti, perché era orribile, era punitivo, era ideologico, era brutto, era veramente brutto. Il contenuto prevaleva su tutto il resto, non può essere questo. Io ultimamente sono tornata nella mia rivisitazione, insomma io non credo di essere capace di inventare nuovi plot a fronte di almeno 3.000 anni di narrazione, quindi non sono capace. Mi sembra che mi somigli di più nel momento in cui sento la necessità di dire una cosa, di raccontare quella cosa lì, provare a vedere se c'è un classico che l'ha fatto molto meglio di me e provare a vedere se ha ancora senso raccontarlo oggi, ed è un po' la strada che ho preso negli ultimi anni, quindi appunto ho fatto Otello, ho fatto Amleto, ho fatto Traviato, ho fatto Alice. A un certo punto ho detto, no, qui è 3 anni fa, 4 anni fa, bisogna ricominciare. Mi sembrava che ci fosse tornata una sorta di emergenza rispetto al pensiero femminile, dal punto di vista femminile, perché ho pensato che mi interessava fare uno spettacolo che ripartisse da lì. Però siccome questa strada della storia antica, della storia classica, mi è molto congeniale, ho preso niente poco di meno che Orfeo ed Euridice come filo conduttore, che è spettacolare perché ci sono dentro tutte le contraddizioni, tutte le assurdità, perché tutti i poeti, tutti i musicisti, tutti ne sono rimasti affascinati, per poi arrivare a dire alcune cose. Attenzione però, sulla contemporaneità e non sull'attualità. Una cosa dalla quale secondo me il teatro si deve tenere molto alla larga è l'attualità, perché l'attualità scappa via. Dell'attualità si occupano la televisione, se ne occupano i quotidiani. Noi forse dovremmo cercare di individuare dei temi che riguardano la contemporaneità e che quindi durano un po' di più e quindi sono anche più fecondi. Credo che la questione femminile sia fondamentale, ma credo di essere, e lo dico esplicitamente in questo spettacolo, forse persino nel pezzo che vi cuccate tra un po', esattamente, c'è ancora oggi un equivoco di fondo, di pensare a volte, di far passare in modo assolutamente doloso il concetto che la questione femminile riguarda le donne. Sì, non è vero, la questione femminile riguarda l'umanità. Sì. Non esiste una sola questione femminile che non riguardi l'intera umanità, di più. Sul possesso e sul controllo delle donne in questo momento si gioca il futuro del pianeta. Quindi se non riusciamo a scardinare questa roba qui e se non riusciamo a farlo magari anche danzando, cantando, sorridendo, raccontando, non andiamo da nessuna parte. Credo che il teatro sia un buon modo per farlo, proprio perché ti dà questa tutta questa vita, tutta questa energia, tutta questa cosa. Però io non mi sono occupata soltanto di questo, perché credo che sarebbe riduttivo e anche un po' noioso, insomma, non, mi interessava molto di più indagare su Amleto a un certo punto che non su, proprio perché l'assunzione di responsabilità rispetto alle proprie azioni, che è il tema di Amleto, mi sembra centrale e parecchio ancora oggi, mi sembra un tema sul quale si riflette molto poco e soprattutto si racconta molto poco.
Allora, Federico,
sì,
e poi...
rispetto al titolo anche del convegno, quindi le voci marginali o marginalizzate, vorrei tornare un po' su quello che si diceva stamattina, anche che si cercava di dire nei specialisti della mattinata, quando io ho parlato del teatro di Leperosso ho detto non sono un esperto di teatro, però da tanti anni cerco di occuparmi di marginalità in altri settori. E chiacchierando con Leperosso, e poi ho una domanda per Daniele in particolare, veniva fuori la tentazione ogni volta quando la critica andava a vedere i suoi spettacoli di catalogare, no, in modo sociologico, antropologico, la presenza del marginale sulla scena. Cioè, lui cercava di portare delle presenze forti anche dal punto di vista scenico, che avesse a che fare anche con la forma, appunto, non solo col contenuto. La critica diceva, bene, ha portato gli zingari, siccome vanno di moda gli zingari, questo spettacolo può fare tante repliche. Quando ha portato in scena i Senza Casa, che invece sono, come dire, una categoria più sfumata, anche perché però rifletteva sulla fragilità, non solo sulla, certo, come dire, sull'attualità, come diceva adesso lei la Costa, invece il critico dice, ah beh sì, interessante, ma in realtà poi la presenza scenica di questi due Senza Casa e la clip, il videoclip che non sono riuscito a far vedere era estremamente forte, perché uno di essi aveva un dominio del proprio corpo, una padronanza del corpo straordinaria, perché comunque il problema suo era di, come dire, far sopravvivere il corpo in mezzo alla strada. Ed era lui lo faceva meglio di tanti altri attori che magari per anni si erano esercitati a fare quella roba lì. L'altra presenza scenica, un altro barbone, no? Invece aveva 2 o 3 minuti per parlare di defecazione, di scoregge, ma lo faceva in modo, come dire, così consumato, nel senso che era un problema per lui, era una cosa vitale per lui. Beperosso dice, è facile dare un panino a un barbone, perché prima o poi qualcosa lo mangiano. Il loro problema è di espletare i loro bisogni, perché non sa, fisicamente sono rifiutati, ecco, soprattutto quando devono evacuare. Allora, metti in scena una presenza forte che ti dia, che sa fare meglio di un attore quella parte lì, perché anche l'ha interpretata, l'ha vissuta, l'ha esperita. E la domanda per Daniele è proprio questa: la critica che vede il tuo spettacolo, che ha visto il tuo spettacolo, come dire, ne parla in modo sociologico, antropologico, invece ti dice che bravi attori, come, voglio dire, i zingari, non solo sono una categoria sociologica, ma sono anche bravi, ci sanno fare. Il problema di Beppe Rosso era proprio questo. Io voglio che dicano che queste persone sono quello che sanno fare, non solo, come dire, la categoria che noi in qualche modo trasmettiamo.
Non so se deve parlare prima, rispondo. Tanto è successo un po' quello che dici, cioè i giornalisti che hanno fatto gli articoli hanno messo in risalto che la novità, che poi per loro è la notizia, è quella che dei rom dei campi nomadi siano andati sul parco sceni. Quindi il titolo era Il barista dell'Olmatello, che è il campo nomadi, no? E solo in alcuni casi qualcuno nelle recensioni ha dato atto del fatto che questi avevano fatto un anno di laboratorio, e pur non avendo prima mai recitato, però avevano acquisito comunque una loro capacità tecnica anche. E, diciamo che nel mio modo di scrivere teatro c'entra anche la persona che poi andrà sul palcoscenico, quindi cerco anche di ritagliare intorno a quella persona il personaggio, per cui ci si trova anche abbastanza a suo agio, e poi serve anche per mostrare un tipo sociale. Però ecco, nel mio intento non c'è quello militante, cioè appunto non mi piace mettere sul palcoscenico lo zingaro è buono, lo zingaro è cattivo, bisogna, quello lo faccio, ma quando faccio la mia attività politica parlo di questo, perché penso che possa dare ancora molto di più di questo il teatro, cioè la zingarità, che è quel nome di un altro spettacolo che ho scritto, tutto ciò che può essere andare a scavare nell'essenza dei rom, e quanto di più alternativo veramente ci sia ai luoghi comuni della nostra società, no? Quindi attraverso di loro far venire fuori tutto ciò che ci fa saltare per aria le nostre abitudini, le nostre mentalità, i nostri costumi, questo lo trovo interessante. Quindi non vado sul palcoscenico per legalizzare i rom, ma per far saltare per aria il nostro sistema con la loro illegalità, per esempio, no? Magari andando a recuperare degli altri valori che forse dovrebbero stare alla radice anche della nostra legalità, prima ancora della nostra legalità, e che loro forse hanno.
Sì. No, io volevo un attimo riprendere il discorso che aveva lanciato prima Marco sugli spazi e sui numeri, perché mi pare che sia un punto importante che si lega anche con la mattina dei nostri interventi di stamane. Parto sempre da degli aneddoti come spettatore. Uno dei primi lavori che ho fatto da professore era su Dario Fo. Io amavo molto, devo dire, avevo adorato il Mistero Buffo, e mi trovavo a Milano alla Palazzina Liberty, credo che fosse un giorno di festa, e c'era questa folla incredibile di infoiati, quindi tutti in sintonia perfetta con Dario. Dario era da solo in palcoscenico, che faceva una sua variazione su Mistero Buffo, con questa folla osannante, e dopo abbiamo parlato a lungo, ci siamo anche conosciuti, e io mi ricordo un certo imbarazzo che ho provato e anche una delusione umana quando lui si è messo a teorizzare questa sua convinzione che più è tanta la gente che un attore ha davanti, e se l'attore di fronte a questa folla tendenzialmente enorme riesce a dominarla quasi emotivamente, facendo quasi da spartitraffico, adesso tu folla devi commuoverti, io ti mostro gli oggetti della nostra pietas o degli idoli ideologici, adesso tu folla devi indignarti, ti mostro i nostri avversari, adesso tu devi ridere e ti faccio la caricatura dei secondi, più sono grande attore. Cioè la capacità proprio di manipolazione di un destinatario virtualmente infinito. Allora io l'ho fatto presente con la goffaggine che aveva un ragazzo di 30 anni, che secondo me quel tipo di comunicazione era antitetica con il discorso ideologico che portava avanti, voleva essere alternativo. Cioè, se pensate alla frazione, no? Il numero che sta sotto il denominatore aumenta a dismisura e quello che sta sopra diminuisce fino all'unità, è un tipo di comunicazione autoritaria. Queste mie vaghe così intuizioni le ho rivissute quando 30 anni dopo circa andai a Roma al Palasport a vedere Grillo, che faceva www.grillo.it, uno spettacolo dei suoi, E un confronto è che se Dario Fo è un computer, Beppe Grillo è un pallottoliere, cioè a mio parere è come una parte infinitesimale rispetto alla grandezza comunque di Dario. E il tipo di comunicazione che avveniva con questo pubblico era altamente televisiva, e c'era un pubblico che era in ginocchio davanti a Grillo, perché era, per quanto all'opposizione, alternativo, estremo, una star, e Grillo manifestava anche lui con maggior convinzione e maggiore quasi, diciamo, aggressività i momenti della commozione con i momenti della parodia, della caricatura. A un certo punto è arrivato, usando questa sua apologia che fa da sempre su internet, ha creato questo grande schermo sul palcoscenico, diciamo, con una lettera rivolta al capo dello Stato per invitare a mandar fuori i nostri soldati dall'Iraq, legittima e condivisibilissima questa strategia, e sentendo il pubblico chi era d'accordo, chi no, e tutti erano d'accordo naturalmente, poi eso send, via, adesso arriva al capo di Stato, al Quirinale, un boato, la gente che era tutta tripudiante, entusiasta. A me è venuto in mente, più che Dario Fo, Vanna Marchi, cioè qualche cosa che mi ha lasciato profondamente imbarazzato. A quel punto credo che sia fondamentale, in alternativa, no, le microcomunità, in cui ci siano appunto dei rapporti personalizzati al limite con singoli spettatori, ma non cadere nella retorica alternativa della cantina polverosa con il vuoto, eccetera. Faccio due piccoli esempi e poi chiudo. Una delle nostre più importanti attrici, che tutti penso voi conosciate, Laura Curino, un anno con due sue colleghe, molto brave anche loro, andava a fare una narrazione su delle figure di romanzi sudamericani nelle case, cioè teatro non della porta accanto, andava in queste case, veniva organizzata una serata teatrale, dopo cena o una cena stessa, e loro, i tre, si mettevano a tavola con un numero ristretto di persone che prima però avevano come creato una specie di legame, siamo conosciuti, avevano scambiato una serie di così quei pur parlé per entrare a scaldare lo spazio, e Laura mi raccontava che aveva delle esperienze come attrice in quelle tavolate così straordinarie. Penso alle Ariette, non so se lo conoscete, un gruppo teatrale di attori che a un certo punto è entrato in crisi di committenze di mercato, pensavano di smettere e di ritirarsi nell'Appennino emiliano. Lì però hanno scoperto che facendo quasi dell'abiturismo, cioè utilizzando i materiali alimentari straordinari così dell'ecosistema e invitando degli amici, a poco si è creata una formula teatrale efficacissima, che loro fanno da mangiare dal vivo, e la gente si siede e mentre mangia quello che stanno preparando ascolta le loro storie. Anche Grotowski, per alcuni spettacoli suoi, portava degli spettatori singoli, diciamo così, addirittura a mettersi gli abiti quasi dei suoi attori. Ecco lì, quei momenti in cui si crea questa vicinanza, non c'è la sala all'italiana, che in qualche modo è un tentativo patetico quando vuole avere davanti una sala sterminata di imitare le rock star che fanno questi grandi successi, i grandi concerti negli spazi enormi, no? Quando appunto si restringe, accetta la sua pochezza per quanto riguarda una ricezione numerica, ma intensifica i legami con singoli spettatori, lì avviene la magia del teatro, cioè lì avviene qualche cosa. Io sono stato non alle serate di Laura Curino che lei mi raccontava, ma sono stato due volte dalle Ariete, devo dire che c'era questo clima all'aperto, questa meravigliosa verzura, ed erano momenti, secondo me, irripetibili, in cui stavo veramente bene, mi pareva un piccolo paradiso. Ecco, questo volevo dire.
Tutto estremamente interessante, ripartendo da quello che diceva Federico sulla rappresentazione, ma la messa in scena della marginalità o... qui stiamo parlando di nuovo di rapporto con il pubblico, ma stiamo parlando anche di qualcos'altro, senza fare il diafranco super trafra, però stiamo parlando di qualcos'altro, che è con chi si lavora a teatro, per chi si lavora e su chi si lavora, che sono cose diverse. E quindi per esempio il fatto di dire, Damien stamattina che parlava di la voce, appunto, come dicevo prima, le voci sono una cosa che ho sentito molto come tematica attraverso i vari interventi, il dare voce a qualcuno, e questo ci riporta direttamente al Candace Subaltern Act.
Io mi chiederei infatti, con la preparazione di un anno, chi è che mi presenta lo spettacolo?
Come?
È il ROM o è tutto un registro che coincide con il mio registro di spettatore italiano? La preparazione, cioè, a che fine?
Preparazione è una preparazione, intanto alcuni elementi di base teatrali, che tu sei di Napoli, come i napoletani gli zingari hanno già una grande gestualità teatrale, quindi sono così capaci, ne ho scelti alcuni piuttosto che altri. E dopodiché si cerca di capire la loro storia, cioè io anche il testo l'ho scritto un po' alla volta, non sono partito da un testo prefissato, mi sono fatto raccontare tutte le loro storie, che l'ho anche filmate, insomma, c'ho dei video su quello, di quando hanno cominciato a raccontare quello che faceva, che avevano fatto, e anche sui temi più religiosi, sulla religiosità, sull'etica, e tutto questo poi è confluito insieme a loro, anche dall'improvvisazione, lasciandogli degli spazi, poi diciamo che la struttura finale del testo, del copione, poi è diventata anche l'analogia con quella leggenda del Cristo gitano che aveva tirato fuori Tabucchi.
Quindi la preparazione, si tratta di una preparazione abbastanza tecnica in questo senso.
Sì, ma perché bisogna un pochino stare sul palcoscenico, sì, che c'ha tutta una sua codificazione, per cui prendere una persona dalla strada e metterla sul palco non lo puoi fare perché entra dentro una quinta oppure va a inciampare. E poi dopodiché è vero che ci sono delle persone che hanno una grazia straordinaria e non hanno bisogno di 10 anni di laboratorio. Anche vedendo gli spettacoli che fa Pippo, questo si vede, no? Come raccontava Di Bobo stamani, l'ho visto anch'io lo spettacolo, effettivamente è incredibile, non credo che abbia fatto anni e anni di accademia, di recitazione.
No, lui ha una storia molto particolare, perché lui è rimasto 50 anni in un manicomio, 46 anni, lui è sordomuto, è analfabeta e ha tutta una serie di caratteristiche. Adesso io ho scritto anche tanti, sono uscite tante cose su Bobo, soprattutto in Francia. Viene in mente a proposito del famoso critico del Corriere della Sera che una volta venne a Avignone per dire, e disse, un bambino che dicono sordomuto, a quel punto detto, sei un coglione, tu non puoi,
sempre quello,
sei sempre
quello,
no? Sei sempre quello. Non credo che scriverà più bene i miei spettacoli, ma mi prego, tu non puoi non dire un bambino che dicono sordomuto, no, non esiste, quando è stato sulle prime pagine di Le Monde, cioè Bush e lui, cioè non esiste questa ignoranza, però bisogna stare attenti nemmeno a fare un discorso, ti metto come sei, divento un po' cattocomunista, no, sono stronzate anche quelle, cioè non bisogna fare confusione. È chiaro che se Pippo e Bobò non ci avessero lo sguardo di Pippo, Bobò potrebbe sembrare anche patetico, è logico, stiamo parlando, attenzione, se no qua si fa un discorso di molto pericoloso. La verità è che ti metto come sei, non è così, attenzione, Bobò sa, io so perfettamente come tirare fuori la bellezza di Bobò, e questa è la mia capacità. È chiaro che non è, se no diventa veramente demagogico. Cioè, l'altro ragazzo, c'è un ragazzo down, Gianluca, lui ha un sorriso, che è un sorriso che ti sorride con il cuore. Cioè, io sono stato in Thailandia, ho visto dei Buddha, sembravano Gianluca, cioè ha il sorriso del Buddha, non so come dire, e solo lui ha quel sorriso. Allora c'è uno spettacolo Esodo che finisce col suo sorriso, ma non posso mettere il sorriso né mio né di Umberto Orsini, è solo il suo sorriso, ma io so perfettamente, lavorandoci Bobò 15 anni che con me, so come tirar fuori quella bellezza che c'è, perché altrimenti si rischia di, quando ho conosciuto Bobò mi ha detto, lì canta bene l'Ave Maria, ma che cazzata, l'Ave Maria la facciamo cantare alla Calla, se non a Bobò. Bobò in questo spettacolo ha la sua voce che sembra un uccellino, e insieme a Baranesco, che è uno dei più grandi violinisti del mondo, fanno un duo voce violino che è straordinario. Però Bobò ha la sua voce di uccellino con lui che suona il violino, però ci ho messo 15 anni io a capire che Bobò può per la prima volta dopo 15 anni Gianluca in questo spettacolo parla, dice: dopo il coraggio viene la... Non l'ho mai fatto parlare perché la voce per me è importante, non metto... Stavolta c'è poesia, abbiamo trovato dopo 15 anni il modo che la sua voce, o meno io, ho scoperto dove quella voce era straordinaria. Questo che secondo me, se no si rischia di, l'ha capito, si rischia di dire... C'è una cosa che io dico anche in questo lavoro di Pina Bausch, che secondo me è fondamentale. Pina Bausch una volta era stata a danzare con degli zingari, era stata una festa di zingari, e loro l'avevano invitata a... Pina Bausch è stata quella che ha cambiato la storia della danza del Novecento, cioè è considerata una dei più grandi artisti, insieme a Picasso, del Novecento, come dire, Pina Bausch. E lei va a, va a vedere una festa di zingari, io c'ero alla laurea d'onore, ha raccontato questa storia, dice, e l'hanno invitata a danzare queste zingare, e lei dice che lei non si sentiva in grado di danzare come loro, no? Allora una zingara la chiama e gli dice: vieni, danza, altrimenti siamo perduti, no? Cioè, allora Pina Bausch non si sentiva in grado di danzare come una zingara, è totalmente uno sguardo diverso dei comunisti cattolici che dicono: siccome me l'ha detto i compagni dobbiamo accoglierlo, siccome me l'ha detto Gesù. No, è saper vedere una bellezza che noi non abbiamo, no? Cioè noi abbiamo perso, se noi adesso per quelli che arrivano a Lampedusa, per noi sono solo quelli che al limite, se siamo un po' buoni, li aiutiamo, gli diamo qualcosa, ma nessuno di noi, se si mettesse, la sicuro che se arrivassero 3.000 veneti, adesso ero in Veneto, se arrivassero 3.000 veneti sulle zattere, io che faccio cinema, secondo me taglio quasi tutto, cioè secondo me non c'ho un viso che dica interessante. Se io vado là e mi arrivano questi 3.000 che arrivano da là, io credo che il 95% è tutto materiale straordinario, cioè gli sguardi, gli occhi, cosa raccontano gli occhi. Però queste cose qua ormai hanno perso, penso che è un po' questo quello che lavoro, quando lavori con queste persone che hanno questa bellezza, una bellezza. Io di Bobo ne ho trovato uno, non è che detto che vado ovunque, come qualcuno diceva di Nelson, un barbone ce n'è uno, un ragazzo down che ha quella luce, è solo Gianluca. È divertente che una volta Orsini, quando lavorava in Urlo, ha fatto uno spettacolo con me e fa un duetto, fa diverse cose con Bobo, tipo giocano a pallone, poi Orsini dice, racconta Riccardo III a Bobò, ma Bobò è solo, non è, però lì sembra assolutamente in armonia. Gli ho detto: guarda Umberto, tanto non ti preoccupare, intanto quando sei con Bobò guardano sempre Bobò. e lui mi ha detto: ma per favore, adesso non è geniale, cioè era un po' scandalizzato. Poi di quel tema non abbiamo più parlato, l'ho lasciato morire dopo due anni. Una volta vado ai premi olimpici, c'era la Melato, anche lei con la sua voce così, dice: ma Pippo, gli dici, ma che cos'ha questo Bobò? Che mi ha detto Umberto che quando fa gli spettacoli con lui non lo guardano mai, guardano solo Bobò, come dire, ma voglio vedere se anch'io guardo solo. E in questo senso che diventi straordinario, però devi averci qualcuno che sappia, questo è il lavoro di un anno, due anni, dieci anni, se no si fa, vabbè, ti metto lì, zingarello, siamo bravo. Cioè, se no si rischia di fare
un documentario.
Siamo stati in Palestina in una tournée che c'era anche Buonanima Franco Quadri, andiamo in Palestina, siccome era tutto pro Palestina, c'erano tutti i critici, andiamo a vedere uno spettacolo di palestinese in un posto distrutto, per carità, pazzesco, vediamo questo spettacolo di un sacro comunista silenzio perché erano palestinesi. Cioè, dopo 10 minuti facciamo delle, erano orribili, facciamo delle cose che erano atroci, usciamo fuori, non si può dire niente, c'erano critici di tutto perché erano palestinesi. A quel punto il tuo Pippo la dice o non la dice, ma se la dico, scusate, era una stronzata, sto politicamente scorretto. Poi invece si è capito che dato palestinesi non si può fare arricchissimo, cioè facciamo il teatro perché, capito, è questa cosa qua che bisogna evitare, quello sguardo buonista, perché siccome sono palestinesi vanno bene, siccome sono zingari vanno bene, no, non è così.
Però anche un certo essenzialismo a pensare che siamo noi a scegliere chi possa rappresentare loro, no?
È certo che siamo noi.
È giusto
che siamo noi, perché Van Gogh mi racconta che in un manicomio ci può essere un genio. Artaud mi racconta che se io so che in un manicomio c'è un genio, spesso ci sono, i geni sono proprio lì, non sempre però, non è, non possiamo fare la retorica che tutti i manicomi, se no diventa, vabbè, teatro sociale o teatro terapia, che va anche bene, ma
sono altre forme di teatro,
sono altre forme di teatro, teatro terapia
spesso scadenti, molto
molto scadenti, teatro terapia spesso è scadentissimo,
diciamo che per il buonismo se tu fai un anno di teatro, gli insegni a stare sul palcoscenico, gli hai dato comunque in mano degli strumenti che poi lui eventualmente può continuare ad usare. Infatti due degli attori della mia compagnia lavorano anche con altri registi oggi, quindi insomma qualcosa di buono diciamo in questo senso sociale c'è, però non è l'obiettivo, l'obiettivo è tirare fuori, meno per me, questa forza, questa energia che ha la loro cultura e farla vedere sotto un'altra luce completamente, ecco. Non inscatolarla nella nostra, nelle nostre categorie, no? Per cui dire no, il Rom non ruba, il Rom non
questo
è bello.
Ma non parlo di quel discorso, io parlo delle forme di rappresentazione che hanno un teatro Rom, giusto? Parlandone con Damien, hanno delle forme di teatro Rom, allora perché non farli lavorare all'interno di quel loro teatro?
Quello sarà il loro teatro, esatto, questo progetto. Però è il mio teatro, esatto. Capito?
Posso dire una cosa su tentare persino una metafora? Posso? Quello che mi sembra molto significativo e importante che è venuto fuori dal discorso loro è quello del progetto. Sì. Ed è il progetto che, come dice il maestro Paolo Conte, ci va il tempo che ci va. Ci possono servire 15 anni e ci vogliono tutti. Sì. Che è esattamente quello che manca al sistema Italia, in senso politico, in senso amministrativo. Cioè l'Italia non progetta più nulla che vada al di là del bilancio dei prossimi 6 mesi. Bilancio che bisogna far quadrare a tutti i costi, tagliando dove c'è da tagliare. E che sia proprio questo teatro che è marginale unicamente perché ha scelto un punto di vista che non è quello dell'apparente centralità, a insegnare che può essere solo il progetto, il progetto lungo, e chi ha il progetto può fare qualcosa comunque per il futuro del paese. Questo mi sembra l'elemento più forte e importante, ed è quello che a me, cittadina, non a me teatrante, manca completamente in questo momento nel mio paese. La sensazione che ci sia qualcuno che sta mettendo energie, competenze, skills, per progettare qualcosa che non dovrà per forza piacere a tutti e andare bene a tutti. Anche questa è un'altra cosa che manca completamente nel governo del paese, cioè che non puoi piacere, invece qui si tenta maldestramente di non scontentare nessuno e si finisce per scontentare tutti, cioè per mancare di identità, per mancare di progettualità.
Un'altra cosa volevo dire è che il frutto di questo progetto è condiviso completamente con loro, cioè loro non è che sono incoscienti in quello che stanno facendo, sono completamente coscienti perché ci raccontiamo, ci spieghiamo, gli spiego cosa voglio fare, come credo uguale Pippo Del Bono, cioè non è che la persona bobò va senza essere cosciente di quello che sta facendo, viene preso, viene messo sul palcoscenico, ma no, partecipa anche lui a questa creazione, diventa protagonista di questa creazione.
Paola, c'era
una domanda proprio che seguiva il punto di Daniele, che abbiamo visto il versante del pubblico, dello spettatore, però secondo voi fino a che punto si può affermare che il medium o medium, non so più come si pronuncia, il mezzo teatrale contribuisca alla presa di coscienza identitaria ma anche politica dell'attore soggetto, soprattutto quando appartiene a una cultura diciamo minoritaria, chiamiamola, o di minoranze etniche. Mi riferisco in particolare al caso di Diana Pavlovic, che ha lavorato con Daniele e che è attualmente impegnata politicamente per rivendicare i diritti dei Rom. Fino a che punto si può affermare?
Lei ci è rimasta un po' male all'inizio per quello che si stava dicendo adesso, perché è una militante politica, mentre nel mio spettacolo Le danze di Billy e Diana emergono anche degli aspetti duri, tremendi della stessa cultura Rom, per esempio il matrimonio dei bambini, per esempio certi atteggiamenti che sono di sopraffazione interna anche, quindi all'inizio, però ragionandoci e spiegando che secondo me è quello il modo anche per presentarsi alla società in un altro, sotto un'altra luce, cioè non nascondendo certe cose, ma dandogli una luce ancora più ampia, insomma, in qualche modo.
Cioè, né vittimismo né autoidealizzazione.
Sì. Anche perché, voglio dire, come dicevo prima, sono degli aspetti di quella tradizione che sono capaci comunque di essere una controluce verso tutti i nostri luoghi comuni. Ora non parlo del bambino rom in particolare, però per esempio il legame di sangue, la fratellanza, il senso dell'assoluto, di arrivare fino alla morte, sono tutti valori, per esempio, che appartenevano al sacro della nostra antica cultura occidentale, il sacro che poi è stato desacralizzato, e quindi insomma.
Ho rudemente interrotto qualcuno quando ho dato la parola a Paola.
Scusate, parlavamo di voce poco fa, avevamo già toccato questo argomento stamattina parlando di Dacia Maraini, quindi è tipo del buono parzialmente risposto alla mia domanda. Volevo chiedervi quanto la voce del marginalizzato, metto ovviamente la parola tra virgolette, è mediata da voi. Penso anche, per esempio, al lavoro fatto dal Teatro delle Albe negli anni Ottanta con alcuni immigrati senegalesi. La cultura senegalese era mediata dagli artisti italiani, ed è un mettere in scena la marginalità diverso, per esempio, dall'autorappresentazione del Black British Theatre. Lì è la comunità nera britannica che porta in scena secondo i propri termini, ed era semplicemente un paragone che mi interessava.
Posso dire una cosa che ci tengo a dirla, perché secondo me, se no. Allora, io vorrei dire un attimo una cosa, perché me la tiro un attimo. Io ho scritto 12 libri, ho uscito il mio 13° libro sul teatro. Mi annoia dire quante ne ho fatte, però io il lavoro dell'attore l'ho approfondito veramente tanto. Cioè, diciamo che io ho studiato tanti anni all'Odin Theatre, che possiamo dire quello che vogliamo, ma è stata una grandissima esperienza del lavoro. Ho lavorato con Richard Cisla, uno dei più grandi maestri, ho lavorato con Pina Bausch, ho lavorato in una scuola italiana di teatro tradizionale. Il lavoro dell'attore è stata la mia... il mio percorso di approfondimento, per cui appunto escono sempre, sono usciti i libri, adesso anche il lavoro dell'attore di cinema in qualche modo. Allora, io quello che sostengo è un po' stare attento a non fare un discorso. Il problema vero è che non è che il teatro ha fatto bene a Bobò, invece Bobò non lo so, perché Bobò l'ha tolta per ridere, facevo leggere Kafka, perché a un certo punto lui fa un pezzo del processo e gira il testo al contrario, quindi non è nemmeno questa, non è nemmeno questo che secondo me è importante. Bisogna stare attenti a non mettere i nostri codici di linguaggio. Mi ricordo una francese che dice: ma people devono, vous êtes sûr, lei è sicuro che Bobò realmente voleva fare questo nella vita o no? Io, che non lo so nemmeno io se voglio, esatto, fare questo, tutti i giorni dico: ma forse cambio, questo devo andare. Mi sembra molto francese, questo è molto francese di sinistra, queste donne molto impegnate. Al che mi ha dato un consiglio a un altro che era vicino a me, il direttore di lontano, dice: ma rispondi così, perché è insopportabile. Dici: allora va bene, io vado in un manicomio, arrivo distrutto perché io, lottando anni con l'AIDS e tutto questo, ci ho avuto anche, non è che proprio sono andato così, vorrei un handicappato nano. E sai che lo stavo dicendo? Sai che sì, io arrivavo da 20 anni di lotta con l'AIDS fuori di testa, quindi era una mia storia un po' lunga, vedere uno dei 12 libri. E Racconti di Giugno è un po' diversa, non è che sono andato a scegliere l'handicappato. Allora stavo al Teatro d'Opera di Genova, mi hanno chiamato una volta dicendo: signor Del Bono, cerchiamo dei nani, sappiamo che lei ne ha. A quel punto respiri. Ok, sì, nani, ma io non ho diversi tipi, inizio a portare avanti il discorso. La volete, ce l'ho neri, ce l'ho picchia, non è che mi dite nano, poi si è reso conto. A un certo punto io ho detto di tutto, cioè non è che cercate i nani. Però grazie a tutto, grazie all'AIDS, grazie a tante cose, dopo 16 che lavoro con certe persone, io sono perfettamente convinto che in questo momento, io ho insegnato all'École des Maîtres, c'è una scuola principale di Confranco qua, aveva attori da conservatoire di tutta Europa, i meglio delle scuole. Devo dire la verità, in questo momento la formazione dell'attore è morta, non esiste più un metodo attoriale, è morto. Gli attori che escono dai conservatori sono dei fantocci pronti per fare il Grande Fratello, giusto quello. Non c'è assolutamente, è un momento che bisogna reinventare che cosa significa essere attori oggi. Allora, mi piacerebbe che qualcuno di questi intellettuali, come hanno fatto in Spagna, leggesse il mio lavoro parlando della commedia dell'arte, parlando cosa significava Pulcinella, cosa significa l'Arlecchino, l'attore che rinasce dalla parte bassa. Allora, ormai l'attore è borghese, l'attore sì, per carità, Lanuti, d'accordo, c'erano questi straordinari attori che ti comunicavano l'emozione, ma l'attore dal suo camerino, sia che mi fa il povero che mi fa il ricco, è sempre borghese, assapora sempre quella borghesia, perché la formazione attorale, a parte questi straordinari che ci sono ancora, figure, donne come lei, cioè hanno questa capacità innata, però il metodo dell'attore non c'è più, non esiste più. Allora queste persone stanno ridando per me una vita nuova, una linfa nuova, a chiedersi che cosa significa oggi, dopo che sono cadute le torri, dopo che abbiamo il crollo di tutti i tipi, mettersi su un palco e essere, è il contrario, l'emarginazione, sono gli attori che sono emarginati, è una morte, gli attori che escono dalle accademie sono morti, sono...
No, stavo pensando, già sono femmina, in più sono anche attrice, quindi emarginata. Che giorno caccia.
Però prima di scappare volevo ringraziare intanto qui tutti i partecipanti, ringraziare che è stato in questa seduta e ringraziare Paolo e Alessandra adesso, perché poi applaudiremo loro, però adesso potremmo applaudire anche voi.